This weekend, only at Macy's, it's our lowest prices of spring. How low? Diamond rings, pendants, and earrings, only $399, originally $1,500. Ninja blenders, now $89.99. And $395 men's designer suits, only $99.99. So if you're wondering why you should shop Macy's lowest prices sale, well, the name pretty much says it all. It's our lowest prices for one weekend only. Starts tomorrow at Macy's. Savings off already reduced prices. Exclusions apply.
Giovanni Sabatucci e Vittorio Vidotto. Storia contemporanea, dalla Grande Guerra a oggi. Il racconto inizia con un'Europa che, nel 1914, domina ancora gran parte del mondo, nonostante l'ascesa di potenze extraeuropee come Giappone e Stati Uniti. Lo sviluppo industriale, tecnologico e commerciale alimenta un diffuso ottimismo sul progresso, mentre l'integrazione economica e l'estensione del suffragio sembrano promettere democratizzazione e stabilità. Eppure, sotto questa superficie di benessere, covano tensioni, conflitti sociali interni e rivalità internazionali mai sopite. Austria, Ungheria e Russia si contendono i Balcani, Francia e Germania si sfidano per l'Alsazia e la Lorena, Gran Bretagna e Germania competono nella corsa agli armamenti navali. Due blocchi di alleanze, la Triplice Alleanza, Germania, Austria, Ungheria, Italia, e la Triplice Intesa, Francia, Russia, Gran Bretagna, mantengono un fragile equilibrio, reso ancora più precario dalla potenza delle nuove armi. La guerra, lungi dall'essere solo una minaccia, è vista da alcuni come un'opportunità. Pacifisti e socialisti la condannano, ma molti, tra classi dirigenti, militari e giovani in cerca di eroismo, la accolgono come una via per rafforzare il patriottismo o superare la monotonia della pace. L'attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914, quando Gavrilo Princip uccide l'arciduca Francesco Ferdinando, diventa il casus belli che scatena il conflitto. L'Austria reagisce con un ultimatum alla Serbia, sostenuta dalla Russia, e in poche settimane una reazione a catena coinvolge le grandi potenze. La Germania dichiara guerra alla Russia e alla Francia, invadendo il neutrale Belgio e spingendo la Gran Bretagna a intervenire. L'entusiasmo patriottico iniziale travolge anche i socialisti, segnando la fine della Seconda Internazionale. Il conflitto si trasforma presto in una guerra di logoramento e posizione. Il piano tedesco Schlieffen, che prevedeva una rapida vittoria sulla Francia prima di affrontare la Russia, fallisce sulla Marna nel settembre 1914, dando inizio a una guerra di trincea sul fronte occidentale. Sul fronte orientale, i tedeschi respingono i russi a Tannenberg, ma non riescono a ottenere una vittoria decisiva. Il Giappone entra in guerra contro la Germania, la Turchia si schiera con gli imperi centrali e il conflitto si espande oltre l'Europa, assumendo dimensioni mondiali. L'Italia, inizialmente neutrale, entra in guerra nel maggio 1915 contro l'Austria-Ungheria, dopo lunghe trattative culminate nel Patto di Londra, che promette all'Italia territori irredenti. Interventisti, nazionalisti, democratici, Mussolini e neutralisti, giolitti, socialisti, cattolici, si scontrano, ma le radiose giornate di maggio e la decisione di Salandra, Sonnino e del re Vittorio Emanuele III prevalgono. Sul fronte italiano, le battaglie dell'Isonzo si rivelano sanguinose e inconcludenti, mentre nel 1916 la Strafe Expedition austriaca minaccia il Veneto, fermata a fatica. Nel 1915-16 i fronti principali restano statici. Sul fronte occidentale, le battaglie di Verdun e della Somme causano perdite enormi, senza avanzamenti significativi. A est, gli imperi centrali conquistano Polonia e Serbia, ma il blocco navale britannico indebolisce la Germania, che fallisce anche nella battaglia dello Jutland. La guerra di trincea diventa il simbolo del conflitto. Soldati vivono in condizioni disumane, tra monotonia e assalti letali, mentre nuove tecnologie, mitragliatrici, gas, carri armati, sommergibili, cambiano la natura della guerra. Sul fronte interno, la mobilitazione totale coinvolge donne e civili, trasformando la società, mentre lo sterminio degli armeni in Turchia prefigura i genocidi del secolo. Il 1917 segna una svolta. La Russia, indebolita, vede la caduta dello zar a febbraio e la presa del potere dei bolscevichi a ottobre, guidati da Lenin, che firmano la pace di Brest-Litovsk con la Germania nel 1918, uscendo dalla guerra. Gli Stati Uniti entrano nel conflitto nell'aprile 1917, spinti dagli attacchi sottomarini tedeschi, rafforzando l'intesa. Nel 1918 gli imperi centrali crollano, l'Italia vince a Vittorio Veneto, la Germania si arrende l'11 novembre. La guerra lascia vincitori, Francia, Gran Bretagna, USA, e vinti, Germania, Austria, Ungheria, ridisegnando l'Europa e alimentando miti e memorie contrastanti. Le conseguenze economiche della guerra sono devastanti. L'Europa perde il primato economico, i debiti pubblici esplodono, l'inflazione dilaga, la produzione industriale crolla, sostituita da Stati Uniti e Giappone, mentre le riparazioni imposte alla Germania acuiscono le tensioni. Socialmente, la guerra accelera l'emancipazione femminile, con le donne che entrano in massa nel lavoro, e rafforza i ceti medi, ma crea anche disoccupazione e scontento tra i reduci. Nuovi stati nazionali nascono dal crollo degli imperi, ma le minoranze etniche restano un problema irrisolto. Il Biennio Rosso vede scioperi e rivolte in Europa, ispirati dalla Rivoluzione Russa, ma le forze conservatrici prevalgono, spesso con violenza. In Germania, la Repubblica di Weimar nasce fragile, tra instabilità politica e l'umiliazione di Versailles. I vincitori, come Francia e Gran Bretagna, affrontano crisi interne e difficoltà a gestire le colonie. In Russia, i bolscevichi consolidano il potere dopo una guerra civile, instaurando una dittatura comunista. Con Stalin, dagli anni venti, l'URSS si avvia verso l'industrializzazione forzata, segnando una rottura con l'Occidente. In Italia, il dopoguerra è segnato da tensioni economiche e sociali. Inflazione, disoccupazione e scioperi alimentano il caos. Le elezioni del 1919 vedono l'avanzata di socialisti e popolari, ma anche la frammentazione politica. Giolitti torna al potere nel 1920, ma l'occupazione delle fabbriche fallisce, mostrando la debolezza della sinistra. Il fascismo emerge come forza aggressiva. Le squadre d'azione, guidate da Mussolini, attaccano socialisti e sindacati, guadagnando il favore di agrari e borghesia. Nel 1922 la marcia su Roma porta Mussolini al governo, inizialmente in coalizione, ma presto il regime si rafforza con leggi autoritarie e repressione, culminando nella dittatura dichiarata nel 1925. Negli anni venti altri regimi autoritari sorgono in Europa, dall'Ungheria alla Polonia, in un clima di reazione al disordine postbellico. Dopo il tumulto del dopoguerra, gli anni venti sembrano promettere una ripresa economica, specialmente negli Stati Uniti, dove la produzione industriale e i consumi crescono vertiginosamente. Automobili, elettrodomestici e cinema diventano simboli di un boom che però nasconde squilibri. La speculazione finanziaria si gonfia, l'agricoltura soffre per la sovrapproduzione e le disuguaglianze sociali si accentuano. Il 24 ottobre 1929, il crollo di Wall Street segna l'inizio della Grande Depressione. Milioni di americani perdono risparmi e lavoro, le banche falliscono e la crisi si propaga in Europa, dove le economie, già fragili per i debiti di guerra, collassano sotto il peso della contrazione del commercio internazionale. In Germania, la disoccupazione tocca i 6 milioni, alimentando il malcontento che favorirà il nazismo. In Gran Bretagna e Francia, la recessione erode la fiducia nelle democrazie. Negli Stati Uniti, Franklin Roosevelt, eletto nel 1932, lancia il New Deal, un ambizioso piano di interventi statali per rilanciare l'economia. Opere pubbliche, come dighe e strade, creano occupazione, mentre riforme finanziarie regolano banche e mercati. Sebbene non risolva del tutto la crisi, il New Deal segna una svolta nel ruolo dello Stato, che diventa attore economico attivo, un modello che influenza l'Europa. Qui però le risposte variano. Alcuni paesi adottano politiche protezioniste, altri scivolano verso l'autoritarismo. Intanto la società cambia. I nuovi consumi, radio, cinema, moda, plasmano una cultura di massa, mentre la scienza avanza con scoperte come la penicillina e la fissione nucleare, spesso legate alla guerra imminente. La crisi economica alimenta anche una crisi culturale. Filosofi, scrittori e artisti, da Orwell a Kafka, riflettono sull'angoscia di un'epoca incerta. Negli anni 30 la democrazia europea vacilla. La crisi economica e il timore del comunismo spingono molti paesi verso regimi autoritari. In Portogallo Salazar, in Austria Dollfuss, in Ungheria Horthy consolidano poteri personali. Ma sono i totalitarismi a segnare l'epoca. In Germania Hitler sale al potere nel 1933, sfruttando la disperazione della Repubblica di Weimar. Il nazismo costruisce un regime centralizzato, il partito unico elimina ogni opposizione, la propaganda esalta il Führer, e le politiche razziali colpiscono ebrei e minoranze, preludio alla Shoah. L'economia si riprende grazie al riarmo e alle opere pubbliche, ma a costo di una militarizzazione totale. In Unione Sovietica, Stalin impone l'industrializzazione forzata. I piani quinquennali trasformano un paese agricolo in una potenza industriale, ma a caro prezzo. Collettivizzazione delle campagne, deportazioni e carestie uccidono milioni, mentre le grandi purghe degli anni 30 eliminano dissenso interno con processi farsa e repressioni di massa. Il culto della personalità e il terrore cementano il suo dominio. Le democrazie occidentali, invece, arrancano. Francia e Gran Bretagna, indebolite dalla crisi, tentano di contenere i totalitarismi con l'appeasement, ma senza successo. I fronti popolari, alleanze di sinistra contro il fascismo, vincono in Francia e Spagna nel 1936, ma in Spagna la guerra civile diventa un banco di prova per le potenze. Franco, sostenuto da Hitler e Mussolini, trionfa sui repubblicani, appoggiati dall'URSS e dai volontari internazionali. L'Europa scivola verso la guerra, con l'annessione austriaca, Anschluss, e la crisi dei Sudeti nel 1938, culminata nell'inutile conferenza di Monaco. In Italia, il fascismo si consolida come regime negli anni 30. Mussolini trasforma lo Stato in un sistema autoritario, ma imperfetto rispetto ai totalitarismi tedesco e sovietico. La burocrazia e il Partito Nazionale Fascista, PNF, controllano la vita pubblica, ma la monarchia e la Chiesa mantengono una certa autonomia. Scuola, cultura e stampa sono piegate alla propaganda. Il regime esalta il nuovo italiano, virile e obbediente, mentre censura dissenso e promuove un'educazione nazionalista. Economicamente, il fascismo punta sull'autarchia e sulle grandi opere, bonifiche, infrastrutture, ma protegge gli interessi di industriali e agrari, trascurando i lavoratori. La politica estera si fa aggressiva. La conquista dell'Etiopia nel 1935-36, nonostante le sanzioni della Società delle Nazioni, segna l'apice del consenso popolare e la nascita dell'impero. Nel 1938 l'alleanza con la Germania nazista si rafforza con le leggi razziali, che colpiscono gli ebrei italiani, alienando parte della popolazione. L'antifascismo, represso duramente, sopravvive in esilio, giustizia e libertà, comunisti, o in forme clandestine, ma resta debole fino alla guerra. Il regime, pur godendo di un consenso diffuso tra i ceti medi, mostra crepe. La dipendenza da Hitler e le difficoltà economiche ne minano la stabilità. La Grande Guerra indebolisce gli imperi coloniali europei, aprendo la strada a movimenti nazionalisti. In Turchia, Mustafa Kemal Atatürk modernizza il paese dopo il crollo ottomano, abolendo il califfato e laicizzando lo Stato. Nel mondo arabo, il mandato britannico e francese su Medio Oriente alimenta il nazionalismo, mentre il sionismo, sostenuto dalla dichiarazione Balfour, porta alla migrazione ebraica in Palestina, creando tensioni con gli arabi. In India, Gandhi guida la lotta non violenta contro il dominio britannico, con marce e boicottaggi che scuotono Londra. In Cina, la guerra civile tra nazionalisti di Chiang Kai-shek e comunisti di Mao Zedong si intreccia con l'aggressione giapponese, che occupa la Manciuria nel 1931 e attacca nel 1937, segnando l'espansionismo nipponico. Il Giappone, potenza industriale e militare, mira a dominare l'Asia orientale, conquistando colonie e risorse. In Africa, il colonialismo europeo resta saldo, ma l'Etiopia resiste fino al 1935, quando Mussolini la invade. In America Latina, tra le due guerre, emergono dittature e populismi, come in Argentina e Brasile, mentre gli Stati Uniti rafforzano la loro influenza economica. La crisi degli imperi coloniali preannuncia un mondo nuovo, dove le potenze europee perdono terreno di fronte a nazionalismi e ambizioni globali. Il secondo conflitto mondiale esplode il 1 settembre 1939, quando Hitler invade la Polonia, spingendo Francia e Gran Bretagna a dichiarare guerra alla Germania. Il patto d'acciaio con Mussolini e il patto di non aggressione con Stalin garantiscono a Hitler mani libere. La guerra lampo, Blitzkrieg, travolge la Polonia, spartita con l'URSS, e nel 1940 la Francia, sconfitta in poche settimane. La Gran Bretagna resiste, grazie a Churchill e alla vittoria nella battaglia aerea del 1940. L'Italia entra in guerra nel giugno 1940, ma la sua guerra parallela in Grecia e Africa si rivela disastrosa. Nel 1941 il conflitto diventa globale. Hitler attacca l'URSS, rompendo il patto con Stalin, mentre il Giappone colpisce Pearl Harbor, portando gli Stati Uniti in guerra. Nei territori occupati, resistenza e collaborazionismo si fronteggiano, mentre la Shoah, pianificata nella soluzione finale del 1942, stermina milioni di ebrei nei campi di concentramento. Le battaglie decisive, Stalingrado e l'Alamein Midway, segnano la svolta per gli alleati. Nel 1943, lo sbarco in Sicilia abbatte il fascismo, Mussolini cade il 25 luglio, l'Italia firma l'armistizio l'8 settembre, ma la guerra civile tra fascisti e partigiani e l'occupazione tedesca devastano il paese. Lo sbarco in Normandia accelera la fine. La Germania si arrende nel maggio 1945, il Giappone nell'agosto, dopo le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. La guerra, con 55 milioni di morti, chiude un'era e ne apre un'altra, dominata dalla Guerra Fredda. La Seconda Guerra Mondiale lascia un mondo in frantumi, ma anche un nuovo ordine globale. Nel 1945 nasce l'ONU, un'organizzazione volta a garantire la pace, ma il potere reale si concentra nel Consiglio di Sicurezza, dominato da Stati Uniti e Unione Sovietica, ormai superpotenze rivali. L'Europa, devastata, perde la centralità. A ovest, gli USA finanziano la ricostruzione con il piano Marshall. A est, l'URSS impone il suo modello comunista. In Italia e Francia, la rinascita passa per riforme agrarie e industriali, mentre nell'Europa orientale nascono le democrazie popolari, satelliti sovietici sotto stretto controllo di Mosca. In Asia, la rivoluzione cinese del 1949 porta Mao Zedong al potere, consolidando il blocco comunista, mentre la guerra di Corea diventa il primo scontro armato della guerra fredda, con USA e URSS a sostenere opposte fazioni. Il Giappone, sconfitto, si trasforma in alleato occidentale sotto occupazione americana, avviando una rapida ripresa economica. La guerra fredda si gioca su due fronti: scontro ideologico e corsa agli armamenti nucleari. La coesistenza pacifica degli anni 50, promossa da Eisenhower e Khrushchev, cerca di evitare lo scontro diretto, ma tensioni come la crisi di Berlino e la guerra del Vietnam mostrano la fragilità dell'equilibrio. In Europa occidentale, Francia, Germania Ovest e Italia avviano l'integrazione economica con la CECA e la CEE, mentre negli USA, Kennedy e in URSS, Khrushchev, incarnano una distensione che culmina nella crisi dei missili di Cuba, risolta al photo finish. Ma nuovi conflitti, come la repressione della primavera di Praga, riaffermano la divisione del mondo in blocchi. In Cina, Mao lancia la rivoluzione culturale, isolandosi anche dall'URSS. Il secondo dopoguerra segna la fine degli imperi coloniali. L'India ottiene l'indipendenza nel 1947, divisa in India e Pakistan dopo scontri religiosi, con Gandhi assassinato nel 1948. In Indocina, la guerra contro la Francia porta alla nascita del Vietnam comunista di Ho Chi Minh, mentre il Sud resta filo occidentale. Nel mondo arabo, la nascita di Israele nel 1948, sostenuta dagli USA, scatena le guerre arabo-israeliane. L'Egitto di Nasser, con la nazionalizzazione di Suez nel 1956, sfida Francia e Gran Bretagna, ma la crisi si risolve con l'intervento di USA e URSS. Il Maghreb si libera tra il 1956, Tunisia, Marocco, e il 1962, Algeria, dopo una guerra sanguinosa contro la Francia. L'Africa subsahariana diventa indipendente negli anni 60, con Ghana e Nigeria tra i primi, ma eredita confini artificiali e sottosviluppo. Il terzo mondo emerge come blocco non allineato, con la conferenza di Bandung, cercando una terza via tra capitalismo e comunismo. In Turchia e Iran, modernizzazione e tradizionalismo si scontrano. Ataturk e Reza Pahlavi spingono per la laicità, ma con esiti fragili. In America Latina, dittature militari e populismi, come il peronismo argentino, dominano, spesso appoggiati dagli USA contro il comunismo. La decolonizzazione ridisegna la geopolitica, ma lascia molte aree in crisi, tra povertà e instabilità. L'Italia del 1945 è un paese distrutto, diviso tra un nord occupato dai tedeschi e un sud liberato dagli alleati. La monarchia cade nel referendum del 2 giugno 1946, nasce la Repubblica, e la Costituente redige una Costituzione democratica, in vigore dal 1948, che bilancia diritti individuali e sociali. Il Trattato di Pace, firmato nel 1947, impone perdite territoriali e riparazioni. Nel 1948, le elezioni segnano la scelta tra DC di De Gasperi, sostenuta dagli USA, e il Fronte Popolare di Comunisti e Socialisti, vicino all'URSS. Vince la DC, avviando un lungo dominio centrista. De Gasperi guida la ricostruzione, con aiuti del piano Marshall e riforme agrarie, mentre l'Italia entra nella NATO e nella CE. Gli anni 50 e 60 portano il miracolo economico. L'industria, Fiat, Olivetti, e il boom edilizio trasformano il paese, che passa da agricolo a industriale. La migrazione dal sud al nord alimenta le città, ma crea squilibri regionali. Il centrosinistra, nato negli anni 60 con DC e PSI, vara riforme, scuola media unica, nazionalizzazione dell'energia, ma si scontra con resistenze conservatrici e crisi economiche. L'Italia diventa una democrazia moderna, pur con contraddizioni. Clientelismo, corruzione e un'opposizione comunista forte, ma esclusa dal governo, segnano il sistema politico. Il dopoguerra vede una crescita demografica globale. In Europa e Nord America si attenua, ma in Asia e Africa esplode grazie alla medicina e al calo della mortalità infantile. Il boom economico occidentale dagli anni 50 porta prosperità. Salari più alti, welfare state e consumi di massa, auto, elettrodomestici, TV, cambiano la vita quotidiana. La scienza apre nuove frontiere, antibiotici, transistor e l'esplorazione spaziale, con lo Sputnik e l'uomo sulla Luna, simbolizzano il progresso. Trasporti e comunicazioni, jet, televisione, rendono il mondo più piccolo, favorendo la globalizzazione culturale. Ma il consumismo genera critiche. Movimenti giovanili, come gli hippie, contestano il materialismo negli anni 60, culminando nel 68 con proteste studentesche e operaie. Il femminismo rinasce, chiedendo parità e diritti, mentre il Concilio Vaticano II modernizza la Chiesa Cattolica, aprendola al dialogo col mondo contemporaneo. La società dei consumi, pur portando benessere, scatena tensioni tra progresso e valori tradizionali, preparando il terreno per i cambiamenti degli anni 70. La crisi petrolifera del 1973, scatenata dall'OPEC dopo la guerra del Kippur, segna la fine dell'età dell'oro. I prezzi dell'energia salgono, l'inflazione cresce e la recessione colpisce l'Occidente. L'ambiente diventa un problema. Smog, deforestazione e incidenti come quello di Seveso spingono l'ecologismo. Le ideologie vacillano. Il comunismo perde appeal, mentre il terrorismo di destra e sinistra, Brigate Rosse, Ordine Nuovo, insanguina l'Europa. Negli USA, Nixon cade con lo scandalo Watergate. Reagan rilancia il neoliberismo con tagli fiscali e deregulation. In URSS, Brezhnev guida un regime stagnante, ma Gorbaciov, dal 1985, introduce perestroika e glasnost, aprendo al dialogo con gli USA di Reagan. In Europa occidentale, governi conservatori, Thatcher, Kohl, dominano, mentre Spagna, Portogallo e Grecia diventano democrazie dopo dittature. In America Latina, regimi militari cedono a transizioni democratiche, come in Cile e Argentina. In Asia, Vietnam e Cambogia vivono conflitti post-comunisti, mentre la Cina di Deng Xiaoping abbraccia il mercato, avviando una crescita spettacolare. Il Giappone consolida il suo ruolo economico, pur con una politica debole. Gli anni 70 e 80 sono un ponte tra il boom post-bellico e le trasformazioni del XXI secolo. Gli anni 80 segnano il tramonto dell'impero sovietico. L'URSS di Gorbaciov, indebolita da stagnazione economica e corsa agli armamenti, affronta crescenti difficoltà. La guerra in Afghanistan drena risorse, mentre le riforme di perestroika e glasnost, pensate per rilanciare il sistema, ne accelerano la crisi, dando voce al dissenso. Nel 1989 il muro di Berlino crolla, simbolo della fine della guerra fredda. La Germania si riunifica nel 1990, dopo negoziati tra Kohl, Gorbaciov e gli alleati, segnando una vittoria dell'Occidente. Le democrazie popolari dell'Est collassano rapidamente. In Polonia Solidarność guida la transizione, in Ungheria e Cecoslovacchia le proteste pacifiche abbattono i regimi, mentre in Romania la rivoluzione contro Ceausescu è sanguinosa. L'URSS si dissolve nel 1991, le repubbliche baltiche e poi l'Ucraina si dichiarano indipendenti e il colpo di Stato fallito contro Gorbaciov consegna il potere a Eltsin. La Russia postcomunista, sotto Eltsin, abbraccia il mercato, ma affronta caos economico e corruzione. Nei Balcani, la Jugoslavia si frantuma in guerre etniche. In Bosnia e Kosovo, serbi, croati e musulmani si scontrano, con atrocità come il massacro di Srebrenica. Gli USA, unica superpotenza rimasta, gestiscono la vittoria con difficoltà, intervenendo nei Balcani ma senza una strategia globale chiara. La fine del comunismo ridisegna l'Europa, ma lascia eredità di instabilità. L'idea di un'Europa unita, nata come utopia tra le due guerre, diventa realtà nel dopoguerra. Dopo la CECA e la CEE, l'integrazione accelera negli anni Ottanta. Il Trattato di Maastricht crea l'Unione Europea, con una cittadinanza comune e l'obiettivo di una moneta unica. L'euro nasce nel 1999, adottato da 11 paesi, simbolo di un'Europa economica coesa, ma le politiche di austerità per sostenerlo generano tensioni. L'allargamento della CEE, da 6 a 15 membri negli anni 70-90 e poi a 28 con l'ingresso dell'Est post-comunista, amplia l'UE, ma ne complica la governance. Tra il XX e il XXI secolo, la scena politica europea oscilla tra spinte federaliste e resistenze nazionali. Leader come Delors sognano gli Stati Uniti d'Europa, ma il Regno Unito, con la Brexit, sceglie l'uscita. L'UE affronta sfide. La crisi economica del 2008 mette a dura prova l'Eurozona, mentre migrazioni e populismi, da Le Pen a Orban, contestano il progetto europeo. Eppure, l'integrazione progredisce, tra trattati e una crescente influenza globale, pur con un equilibrio precario tra ambizioni e realtà. Il Medio Oriente resta un'area contesa. La pace tra Egitto e Israele, siglata a Camp David con Sadat e Begin, è un raro successo, ma non risolve il conflitto arabo-israeliano. La rivoluzione iraniana del 1979 porta l'Ayatollah Khomeini al potere, rovesciando lo Shah e instaurando una teocrazia islamica ostile agli USA, culminata nella crisi degli ostaggi. La guerra Iraq-Iran indebolisce entrambi, ma Saddam Hussein invade il Kuwait nel 1990, scatenando la guerra del Golfo. Una coalizione guidata dagli USA lo sconfigge, ma lascia l'Iraq instabile. La questione palestinese resta irrisolta. Gli accordi di Oslo tra Arafat e Rabin promettono pace, ma falliscono tra violenze e colonie israeliane. L'integralismo islamico cresce, dai Fratelli Musulmani ad Al-Qaeda, alimentato da povertà, autoritarismo e interventi occidentali. Il Medio Oriente diventa un focolaio di tensioni globali, tra guerre, terrorismo e lotte per il petrolio. In Italia, gli anni 60 e 70 sono segnati da fermento e crisi. La contestazione del 68, con studenti e operai, chiede riforme sociali, ottenendo conquiste come lo Statuto dei Lavoratori. Ma la strategia della tensione, stragi come Piazza Fontana, e il terrorismo rosso, Brigate Rosse, con il rapimento e l'uccisione di Moro nel 1978, destabilizzano il paese. La solidarietà nazionale tra DC e PCI contiene la violenza, ma non risolve i problemi economici. Inflazione e debito pubblico crescono negli anni Ottanta, epoca di benessere apparente e corruzione diffusa. La Prima Repubblica crolla negli anni 90 con Tangentopoli. L'inchiesta Mani Pulite svela un sistema di tangenti, travolgendo DC e PSI. La rivoluzione maggioritaria del 1993 introduce un sistema elettorale misto, ma la transizione è caotica. Il centrosinistra, con Prodi, vince nel 1996, portando l'Italia nell'euro, ma l'instabilità politica persiste, tra governi fragili e l'ascesa di Berlusconi. La rivoluzione informatica, dagli anni 70, trasforma il mondo. Computer, microchip e internet, nato negli anni 90, rivoluzionano lavoro, comunicazione e cultura. L'economia diventa globale. Multinazionali e finanza dominano, mentre organismi come FMI e Banca Mondiale promuovono il libero mercato, spesso a scapito dei paesi poveri. La tutela ambientale emerge come sfida, con vertici come Rio, ma i risultati sono lenti. Il lavoro cambia. L'automazione riduce i posti nell'industria, i servizi crescono e le migrazioni, specie verso l'Europa, aumentano, alimentando dibattiti su identità e integrazione. Le questioni di genere avanzano. Le donne conquistano diritti, mentre le religioni si confrontano con la modernità tra secolarizzazione e revival fondamentalisti. In medicina, progressi come il DNA ricombinante e i trapianti sollevano dilemmi bioetici. La globalizzazione unisce il pianeta, ma accentua disuguaglianze e tensioni culturali. Il XXI secolo vede l'ascesa delle economie emergenti. La Cina, con Deng e i suoi successori, diventa una potenza industriale e commerciale, seconda solo agli USA. Il Giappone e le tigri asiatiche, Corea del Sud, Singapore, consolidano il loro sviluppo, mentre l'India cresce grazie a tecnologia e servizi, pur con povertà diffusa. In America Latina, Brasile e Messico superano crisi, ma le disuguaglianze persistono. Il Sudafrica post-apartheid, con Mandela, si modernizza, mentre l'Africa subsahariana resta la geografia della povertà, segnata da guerre, AIDS e debito. Lo sviluppo globale crea opportunità, ma amplia il divario tra ricchi e poveri. L'11 settembre 2001, con gli attacchi di Al-Qaeda alle Torri Gemelle, segna l'inizio di una nuova era di scontro. Gli USA di Bush lanciano la guerra al terrorismo, invadendo Afghanistan e Iraq, ma non stabilizzano la regione. L'Iraq sprofonda nel caos. L'ISIS emerge nel 2014. la questione palestinese si aggrava, con Hamas e Israele in conflitto perenne. L'integralismo islamico, tra jihadismo e regimi teocratici, sfida l'Occidente, alimentato da crisi sociali e interventi stranieri, in un ciclo di violenza che segna il XXI secolo. Questo nuovo secolo si apre con una crisi che scuote le fondamenta dell'economia globale. Nel 2008, il crollo dei mutui subprime negli Stati Uniti innesca una tempesta finanziaria. Banche falliscono, i mercati crollano e la recessione si propaga in Europa e oltre. Governi e istituzioni, come la Federal Reserve e la BCE, intervengono con salvataggi e politiche monetarie espansive. Ma il costo sociale è alto. Disoccupazione, austerity e sfiducia crescono. Negli USA, Barack Obama, eletto nel 2008, incarna la speranza di rinnovamento. Vara la riforma sanitaria, Obamacare, e cerca una politica estera più dialogante, ritirando truppe dall'Iraq e negoziando con l'Iran. Ma il suo mandato è ostacolato da polarizzazioni interne e dalla crisi economica. Nel 2016, Donald Trump vince con una retorica populista, promettendo protezionismo e un ritorno all'America First, segnando un ritorno al nazionalismo e tensioni con alleati e rivali, come la Cina. In Russia, Vladimir Putin consolida il potere dagli anni 2000, mixando autoritarismo, controllo mediatico e ambizioni geopolitiche. L'annessione della Crimea e il sostegno a regimi come quello siriano riaffermano Mosca come potenza globale, in contrasto con l'Occidente. In Europa, la crisi del debito sovrano colpisce duramente Grecia, Spagna e Italia dopo il 2008. L'UE impone austerity, ma scatena proteste e l'avanzata di populismi. Partiti come la Lega in Italia, il Front National in Francia e Alternative für Deutschland in Germania guadagnano consensi, criticando immigrazione e integrazione europea. Nel mondo arabo, le primavere arabe del 2011 promettono cambiamento. In Tunisia Ben Ali cade, in Egitto Mubarak è deposto, ma la democrazia fatica a radicarsi. In Libia l'intervento NATO contro Gheddafi porta al caos, mentre in Siria la guerra civile dal 2011 diventa un conflitto globale, con Assad, Russia e Iran da un lato, ribelli e Occidente dall'altro. L'ISIS, nato dal vuoto iracheno, conquista territori tra 2014 e 2017, seminando terrore con attentati in Europa prima di essere sconfitto militarmente, ma non ideologicamente. Il XXI secolo si configura come un'epoca di crisi multiple, economiche, politiche, ambientali, e di ridefinizione degli equilibri mondiali. L'Italia entra nel nuovo millennio con una società in trasformazione. La demografia cambia, l'immigrazione da Africa, Est Europa e Asia cresce, mentre l'invecchiamento della popolazione autoctona pone sfide al welfare. Economicamente, il paese fatica a competere globalmente, con un sud arretrato e un nord indebolito dalla crisi del 2008. Il centrodestra di Berlusconi domina gli anni 2000, puntando su promesse fiscali e populismo mediatico, ma la sua gestione è segnata da scandali e instabilità. La crisi economica del 2008 colpisce duro. Il debito pubblico schizza, la disoccupazione giovanile esplode e il governo Berlusconi cade nel 2011, sostituito dal tecnico Mario Monti, che impone austerity impopolari per salvare l'euro. L'instabilità politica persiste, governi fragili si susseguono, tra centrosinistra e tecnici. Nel 2014, Matteo Renzi, giovane leader del PD, diventa premier, promettendo riforme ambiziose. Il Jobs Act rilancia il mercato del lavoro, ma la riforma costituzionale fallisce al referendum del 2016, segnando la sua fine. Nuove forze emergono. Il Movimento 5 Stelle, nato come protesta antisistema, e la Lega di Salvini, che abbandona il secessionismo per un nazionalismo anti-immigrati, vincono le elezioni del 2018. Il governo giallo-verde, Movimento 5 Stelle e Lega, introduce misure come il reddito di cittadinanza, ma si sfalda nel 2019. Seguono coalizioni instabili, fino al governo tecnico di Mario Draghi, che guida la ripresa post-Covid con fondi europei. L'Italia del XXI secolo oscilla tra modernizzazione e crisi. Il paese affronta il cambiamento climatico, la pandemia e le tensioni globali, cercando un equilibrio precario tra passato e futuro, in un sistema politico frammentato e una società sempre più polarizzata.
This weekend only at Macy's, it's our lowest prices of spring. How low? Diamond rings, pendants, and earrings, only $399, originally $1,500. Ninja blenders, now $89.99. And $395 men's designer suits, only $99.99. So if you're wondering why you should shop Macy's lowest prices sale, well, the name pretty much says it all. It's our lowest prices for one weekend only. Starts tomorrow at Macy's. Savings off already reduced prices. Exclusions apply.